Certo.
Grazie a Filippo. E ora Edoardo Croci, oggi qua come docente dell'Università Bocconi di Milano, ma è stato fino a pochi mesi fa uno dei vicepresidenti dell'Associazione Agenda Locale 21 e sotto la sua direzione, sotto il suo assessorato, che si è avviato nella città di Milano il piano per il clima, uno dei primi, forse il primo in Italia.
Grazie. Intanto consentitemi di dire che questo incontro ben merita il titolo di conferenza nazionale sul clima, perché ormai io sono 10 anni che partecipo a un convegno alla settimana e sul clima ho partecipato a diverse decine. Devo dire che in questa occasione il livello e l'approfondimento degli interventi è veramente di elevatissimo interesse e qualità. Consentitemi quindi di complimentarmi con sia il coordinamento Agenda 21 locale che gli enti locali e gli organizzatori per questo aspetto. Adesso entro nel mio intervento. Ci sono diversi dati che dicono come sia importante il ruolo delle città in termini di emissioni di gas serra. Trovate le diverse statistiche, dei dati diversi, per questo ho citato le fonti, queste sono fonti internazionali, comunque tutte le fonti convergono nel dire che ormai la maggior parte della popolazione mondiale risiede in città, che le città sono responsabili del 60-80% del consumo di energia globale e di una percentuale altrettanto importante di emissioni di CO2. Quindi, come è stato ben detto prima, il problema e anche la soluzione deve partire dalle città. Il problema: collocazione geografica, assetto spaziale e infrastrutturale, elevata densità sono le principali caratteristiche che determinano la vulnerabilità delle città. Uno dice: perché una città deve impegnarsi sul tema del cambiamento climatico? Le città hanno già tanto da fare per i problemi locali, sull'inquinamento locale, perché affrontare un tema globale che è di competenza degli stati nazionali? In realtà, al di là di un fatto di responsabilità e quindi anche un fatto etico, ci sono una serie di motivi assolutamente concreti. E il principale è che le città sono vittime del cambiamento climatico. L'aumento delle temperature è il primo fattore che porta a isole di calore, possono esserci 3-4 gradi, ma si arriva a 10 gradi di differenza in prospettiva, secondo le stime internazionali, dalle città agli ambiti extraurbani. L'aumento dei consumi energetici per raffrescamento, l'aumento di concentrazioni inquinanti, pensiamo all'inquinante estivo tipico, l'ozono, che in presenza di un aumento di temperatura diventa ben più pericoloso. Secondo aspetto sono le ondate di calore, queste portano a un aumento di domanda idrica, stress idrico, aumento di mortalità, soprattutto per le fasce deboli, anziani, malati e bambini. Piovosità e alluvioni, con un peggioramento della qualità delle risorse idriche, la contaminazione della falda, danni da allagamenti ed esondazioni, danni alle proprietà. E naturalmente per le città costiere anche i fenomeni legati all'innalzamento dei livelli del mare. Sappiamo che i danni maggiori riguardano le città nei paesi in via di sviluppo, quindi questa fascia, ma non sono esenti le città dei paesi industrializzati e le città italiane da questo tipo di danni. Questo è un noto esempio legato all'aumento di mortalità che c'è stata a Parigi in presenza dell'ondata di calore del 2003, con un eccesso di circa 3.000 morti nel periodo in cui c'è stata questa ondata di calore concentrata, dimostrata dall'eccesso appunto di morti rispetto alla norma. Quali sono le strategie urbane? Anche qua si è ben detto, sono la mitigazione e l'adattamento, anche se è vero che nella maggior parte dei piani clima che sono stati redatti a livello mondiale, non solo italiano, prevale l'aspetto mitigazione. Sull'aspetto adattamento, ma questo ripeto vale per tutti, si è più indietro, è però un aspetto importante, quindi da non sottovalutare. In questo senso mi sento di segnalare come una politica, una strategia più con singolo piano importante anche sul tema dell'adattamento, quello di New York, che con Plan New York 2030 invece è partito proprio dall'aspetto di crescita della città e anche di adattamento che è necessario fare nel suo sviluppo. Quali sono i drivers delle emissioni di gas serra? Cioè, quali sono, al di là voglio dire di quelli che poi sono i settori che sono stati visti, quelli che stanno ancora a monte, le determinanti prime? Beh, innanzitutto la morfologia urbana, il dibattito sulla città compatta rispetto invece all'urban sprawl, è ormai un dibattito che per gli urbanisti è ampiamente sviluppato, dove si dimostra che il fenomeno di urban sprawl ha portato in realtà anche a un aumento di emissioni di gas serra, oltre a tutta una serie di problematiche legate naturalmente alla mobilità e ad altri aspetti. Poi l'aspetto climatico e meteorologico, gli stili di vita e il reddito, il tipo di attività economiche, quindi di produzione che avviene in quel tipo di città, i modelli di produzione e di consumo energetico, i sistemi di mobilità e l'abitare, il tema dell'abitare. Questi sono diciamo le grandi determinanti che possono modificare in modo significativo quelli che sono i pattern emissivi di una città rispetto a un'altra. In Bocconi, in IEFE, che è il centro di ricerca dove lavoro sull'economia della politica dell'ambiente e energia, ci sono diversi studi che abbiamo fatto anche a livello urbano sul tema clima ed emissioni. Questo è un confronto, è un recente working paper che trovate sul sito dell'IEFE Bocconi su 5 città, dove al di là di vedere le emissioni totali, che naturalmente sono molto diverse, Milano a 7 megatonnellate di emissioni contro le 63,1 naturalmente di New York City, però se rapportiamo invece, guardiamo le emissioni pro capite, vediamo come Milano e Londra abbiano delle emissioni abbastanza in linea, 5,4 tonnellate di CO2 pro capite è la misura di Milano, 5,9 per Londra, un po' di più New York, Mexico City meno e Bangkok invece simile a quelle diciamo newyorkese. Questo già ci dice che non è detto che le città dei paesi industrializzati siano responsabili di maggiori emissioni delle città nei paesi in via di sviluppo. Anzi, nei paesi in via di sviluppo succede un fatto strano, che le città emettono più del resto del paese, che è il contrario esatto di quello che succede nei paesi industrializzati, dove invece le città hanno una maggiore, diciamo, sono più virtuose rispetto invece al paese. Naturalmente ci sono dei fattori che stiamo indagando su questo, riconducibili anche alle cause emissive. Qua vediamo in questa torta quali sono, diviso per 5 tipologie, per 5 macrosettori, le responsabilità emissive. Vediamo ad esempio che nel caso di Londra, New York City e Milano, il 78% delle emissioni possono essere ascritte, questi sono dei macroaggregati, ma sono ascrivibili ai macroaggregati tra il 70 e l'80% legati agli edifici. Mentre la parte mobilità è consistente, perché è sopra il 20%, ma è minoritaria. Mentre, ad esempio, a Bangkok, che è Città del Messico, la parte legata alla mobilità e trasporti è prevalente, quasi vicina al 50%. Le città dunque sono anche un grande laboratorio per le soluzioni sul cambiamento climatico e hanno delle possibilità di azione importanti. Quali sono le principali leve che le città possono usare? Beh, si è detto innanzitutto la pianificazione e regolamentazione urbanistica con la forma urbana e le tipologie costruttive, l'edilizia con tutti gli strumenti regolamentativi che possiedono i comuni, la mobilità e i trasporti, la produzione di energia, la gestione dei servizi ambientali, idrico, dei rifiuti, elettrico, così via, e la gestione del verde pubblico, perché non dimentichiamoci che le piante invece hanno la capacità di assorbire, quindi piantare vuol dire togliere emissioni. Gli impegni delle città sono volontari, non sono in questo momento vincolanti, o meglio, se sono vincolanti lo sono perché ci si impegna in modo vincolante, ma senza che ci sia nessuna legge che costringa le città a farlo. Ci sono diversi accordi che sono stati fatti a livello di singole nazioni. Negli Stati Uniti un migliaio di città hanno aderito al Youth Conference of Mayors Climate Protection Agreement, ci sono reti spagnole, svedesi, in realtà ci sono anche inglesi, francesi, diciamo. Dopodiché ci sono impegni invece promossi da organizzazioni internazionali, naturalmente c'è ICLE, forse il più grande network di città impegnate sull'ambiente con il proprio programma sul clima, c'è il C40 che riunisce le maggiori città del mondo con il Climate Leadership Group, c'è il network Eurocities, c'è il network Metrex e così via, che sono stati molto attivi negli impegni volontari, e poi c'è il Covenant of Myers, che in questo caso è presentato da un'istituzione internazionale, cioè la Commissione Europea, e che ha visto oltre 1000 città aderenti. Nel caso di Milano, Milano ha firmato il 10 febbraio al Parlamento Europeo di Bruxelles, dove alcune centinaia di città hanno sottoscritto in una cerimonia presso il Parlamento questo impegno. Naturalmente gli impegni delle città europee sono coerenti con un più vasto framework europeo fatto dal pacchetto energia e clima, dagli obiettivi 20-20-20. Vabbè, il Covenant of Myers si è detto. Si è anche detto che non esiste una metodologia standardizzata per fare piani clima. Negli ultimi mesi, o forse meglio nelle ultime settimane, sul sito della Commissione Europea, del Covenant of Myers, sono apparse le linee guida che sono state prima descritte. Nel caso di Milano, ovviamente, il piano clima è stato redatto prima ancora che ci fossero queste linee guida, ma è comunque coerente con questa impostazione. Ci sono poi una serie di metodologie suggerite a vario livello, a volte nette per paesi, per stati nazionali e non per città, ad esempio l'IPCC nell'ambito della Convenzione Quadro sul Clima, la Banca Mondiale, l'ICLET, Climate Alliance, l'agenzia francese ADEM. Ciascuna di queste metodologie in realtà è diversa almeno in parte dall'altra. Non essendoci un obbligo, vuol dire sono tutte altrettanto valide, almeno fin quando la metodologia del Covenant of Myers, almeno per questo tipo di impegno, non diventerà la linea guida principale, ma comunque non obbligatoria. Voglio anche citare, nel caso italiano, le linee guida alla rete Cartesio, che è una rete pluriregionale, dove c'è stato anche il contributo del Comune di Milano. Quali sono gli elementi per la definizione di un piano clima? Primo elemento è l'individuazione dell'area, dove non è scontato che sia in realtà il confine amministrativo. In realtà ci è comodo usare il confine amministrativo, ma pensiamo a una città come Milano metropolitana, forse sarebbe stato più corretto utilizzare un confine più ampio, quello della provincia, quello dell'area metropolitana più vasta. Il problema è naturalmente la reperibilità dei dati, a livello cittadino questi sono più efficienti e reperibili. È necessario poi definire degli obiettivi finali e intermedi e un anno di riferimento. Poi redare un inventario locale delle emissioni di gas serra, definire uno scenario evolutivo. Ecco, io questo lo ritengo un aspetto particolarmente rilevante. Per davvero riuscire a calcolare quali sono le riduzioni necessarie, uno deve costruire uno scenario business as usual, cioè deve misurare in assenza di interventi quali sarebbero le emissioni e solo da quelle poi può calcolare come ridurre le proprie emissioni. Bisogna poi valutare gli ambiti settoriali nei cui è possibile operare. E questo, devo dire, nel caso di Milano è stato il lavoro più grosso, è stata la ricognizione dei piani delle misure già esistenti e la loro coerenza. Di fatto il piano clima finisce, come si è detto, non con l'essere un nuovo piano, ma con l'essere un macro piano che integra i piani, ha detto bene Vanni Bulgarelli, che integra i piani già esistenti e le razionalizza verso uno stesso fine. Quindi la redazione di un piano d'azione, fissando responsabilità, risorse e tempi, la sua implementazione con i relativi atti amministrativi e aggiornamenti, il monitoraggio e naturalmente una fase trasversale di informazione e partecipazione pubblica. Un aspetto importante, anche qua non c'è nessun obbligo, è se calcolare solo le emissioni dirette o anche le emissioni indirette. Le emissioni dirette sono quelle che provengono da fonti localizzate all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, in termini entro i confini dell'area amministrativa. Le emissioni indirette sono quelle da cui la responsabilità è dei cittadini e dei loro operatori della città, ma che vengono generate al di fuori dei confini dell'area cittadina. Esempio tipico, la produzione energetica piuttosto che le discariche dei rifiuti. Spesso sono al di fuori della città, ma se ne servono i cittadini di quella città. Nel caso del piano clima di Milano sono calcolate anche le emissioni indirette. C'è poi una possibilità di usare delle emissioni indirette in senso ancora più lato, lo cito per completezza, che è il metodo del bilan carbone francese della DEM, dove addirittura si valutano le emissioni incorporate nei prodotti che vengono consumati all'interno della città. Questo in realtà nel caso di Milano non è stato fatto, evidentemente è una ulteriore possibilità. Qua accelero un po'. Vi dico quali sono, che il Comune ha molte leve per operare, le leve di autogoverno, cioè dove opera direttamente come attraverso i propri consumi e investimenti, l'autorità dove opera come ente regolatore, la fornitura di risorse e servizi direttamente attraverso le società partecipate dove opera come erogatore di servizi e poi incentivando invece cittadini e imprese sul territorio. Salto gli esempi possibili che sono stati ben descritti e brevemente cito il Piano Clima di Milano, ha scelto come anno base il 2005 con obiettivo intermedio al 2015, anno dell'Expo, del 15% riduzione del 20% al 2020. L'OIF Bocconi ha elaborato il piano su incarico dell'Agenzia Comunale per la Mobilità, l'Ambiente e il Territorio e il piano comprende una serie di azioni, come dicevo prima, che in realtà sono coerenti con quanto è già fatto, quanto è già previsto in una serie di piani. Devo anche puntualizzare che il piano di Milano, che è qua, è un piano voluminoso, come vedete, fatto di alcune centinaia di pagine, quindi un lavoro impegnativo, dato anche il tipo di città. Ecco, evidentemente una città più piccola non ha senso che faccia un piano di questo tipo, bisogna intervenire sui fattori maggiormente rilevanti. Il piano di Milano è un piano che è stato predisposto, ancora completato nel novembre, quando ancora ricoprivo, diciamo, la carica di assessore mobilità, trasporti e ambiente. In realtà non è un piano che è stato ancora inviato alla Commissione europea, quindi decideranno poi naturalmente dopo successivi approfondimenti se registrare questo piano oltre che come piano alla città anche come piano a tutti gli effetti valido nei confronti degli impegni che ha preso Milano alla Commissione europea. Le emissioni qua sono quantificate, le emissioni sia dirette che indirette divise per settori. Quello che vi dicevo prima, è importante definire una baseline e vedete che rispetto alle emissioni dirette, ridurre del 20% le emissioni dirette vuol dire ridurre del 26% rispetto alla baseline. Ridurre del 20% le emissioni totali dirette e indirette vuol dire ridurre del 30% rispetto alla baseline che qua è stata scelta come 2005. Gli ambiti principali sono quattro di intervento, il civile, l'energia, i trasporti, l'industriale terziario. Come variabili, come emissioni, si sono considerate solo quelle di CO2 che rappresentano il 92% delle emissioni totali, anche questa è stata una scelta. Sono stati definiti 7 macrosettori di intervento: trasporti, residenza, terziario, patrimonio pubblico del Comune di Milano, produzione energetica, rifiuti, agricoltura e piantumazione. All'interno di questi 7 settori sono state definite 27 misure. È stata fatta una scheda per ciascuna misura che comprende descrizione del riferimento alla programmazione comunale, cioè quali sono i piani già esistenti e gli atti di riferimento, a volte sono anche atti, potrebbero anche essere accordi con altri enti, non è detto che siano tutti. Questa è una fase molto difficile, cioè non basta dire prendiamo i piani che sono passati al Consiglio Comunale, ci sono una serie di altri atti che magari hanno invece un valore diverso ma altrettanto più importanti. Quindi i settori comunali coinvolti, che a volte sono più d'uno, gli obiettivi rispetto allo scenario BAU, la metodologia di stima delle emissioni evitate, le criticità, il costo di abbattimento, questo è un aspetto importante, è stato calcolato il costo di queste misure, e qua lo dirò concludendo rapidamente, la presenza di eventuali co-benefici ambientali, ad esempio sulla qualità dell'aria, e gli indicatori di performance. In qualche caso tutte queste misure hanno dato atto a delle sovrapposizioni e quindi è stato necessario ripulirle per evitare il double counting. È stato utilizzato l'approccio dei cunei di Pakala e Sokolov, cioè ciascuno di questi settori in realtà costituisce un cuneo che poi rispetto al trend naturale porta alla stabilizzazione alla quantità voluta. Questa scheda, e poi sto arrivando davvero alla fine, è una scheda che definisce le 27 misure divise per settore, come vedete, e quantifica le riduzioni che si possono ottenere da ciascuna di queste misure. Vediamo che le misure che possono dare maggiore risultato sono l'efficienza delle autovetture private, quindi incentivare e promuovere una maggiore efficienza di queste autovetture certamente è una strada promettente. Sono nella residenziale il risparmio e l'efficienza negli usi finali, sono lo sviluppo della rete di metropolitana nei sistemi di trasporto, sono anche nel nelle abitazioni esistenti l'aumento dell'efficienza energetica. Queste sono misure superiori al 100 kilotonnellate di CO2 all'anno di riduzione. Però tutte le misure che sono elencate possono avere un impatto significativo. Non c'è tempo naturalmente di entrare nelle singole schede, ma questo per dire che va considerato un insieme di misure. Vabbè, qua sono stati poi valutati appunto gli impatti. Ecco, quello che si vede è questo, cioè nonostante io abbia detto prima che la maggior parte della responsabilità emissiva viene dal residenziale, dove si possono ottenere più facilmente le riduzioni è sì nel residenziale, ma è soprattutto nei trasporti. Almeno questo nel caso di Milano, in altre città questo può anche essere un risultato diverso. Questo vale sia per le emissioni dirette che per quelle totali. Una specifica sui costi, che è un aspetto molto rilevante che non sempre vengono calcolati nei piani clima. Intanto diciamo che i costi sono stati espressi come costi sociali, non sono i costi del Comune di Milano, cioè non sono costi che deve sopportare il Comune, anzi nella stragrande maggioranza dei piani sono costi che o il Comune ha già pianificato per questi specifici progetti e piani. Le metropolitane è un piano da 3 miliardi di euro, non abbiamo messo 3 miliardi di euro come parte del costo del piano clima, semmai si è meglio finalizzata la costruzione della metropolitana a rispondere all'esigenza del piano clima. In molti casi sono costi sopportati da soggetti, ad esempio, privati o da altre istituzioni. Sono espressi come costi marginali rispetto allo scenario BAU, questo lo richiede la logica economica, sono quantificati appunto, come diceva, come eventuali extra costi, quelli che sono direttamente messi a carico del piano rispetto a quello che si farebbe in questi progetti. Sono stati stimati come costi da letteratura quando questi erano disponibili, per cui si sa che certi tipi di interventi di efficientamento portano un certo tipo di costo, o sono stati stimati puntualmente con approccio bottom-up quando necessario, considerando sia l'investimento che il costo di esercizio. Sono stati fatti, considerati come al netto dei benefici conseguibili dall'azione in termini di risparmio energia. Cosa vuol dire? Che in molti casi fare queste azioni porta a del risparmio energetico che ha un beneficio, quindi è un costo negativo. Questo è stato evidenziato all'interno della quantificazione dei costi. E poi ultima riga, questa è sbagliata, quindi la correggo poi quando viene messa sul sito, in realtà non sono stati qua considerati i co-benefici ambientali. Quindi nel piano clima di Milano, questo potrebbe essere un aspetto poi futuro, non sono stati quantificati. Se sommessimo i co-benefici ambientali, ad esempio sulla salute, sul miglioramento della tutela idrica, su una serie di altri aspetti, i costi si abbasserebbero ulteriormente, vedremmo dei vantaggi. La quantificazione dei costi molto brevemente cosa fa vedere? Fa vedere che la maggior parte delle azioni hanno un costo negativo, cioè che sviluppare un piano clima semplicemente considerando i vantaggi che si hanno in termini di riduzione dei consumi energetici dà un costo negativo e quindi qualcosa che non deve spaventare le amministrazioni nel farlo, ma anzi è un incentivo alla buona amministrazione. In qualche caso si hanno dei vantaggi di costo medio di abbattimento, qua espresso quindi ogni quanto costa ridurre una tonnellata. In alcuni casi la riduzione della tonnellata dà addirittura dei vantaggi molto rilevanti in termini di euro risparmiati, ci sono anche invece alcune azioni che hanno un costo. Le azioni caratterizzate dai maggiori benefici economici appartengono al settore dei trasporti e del residenziale, quelli invece con i maggiori costi riguardano il fotovoltaico tra le rinnovabili e la piantumazione. Si è costruita una curva dei costi di abbattimento, in questo caso ogni città ha la propria, i co-bonifici non sono stati ancora calcolati. E questa è l'ultima slide, nel chiudere con quest'ultima slide voglio ricordare quello che è il lavoro futuro che si può fare. Innanzitutto un maggiore coordinamento fra livelli amministrativi, perché non c'è solo il Comune ma ci sono province, regioni, provvedimenti nazionali e provvedimenti europei, questi vanno visti in un'ottica naturalmente coordinata, valutare i co-benefici ambientali perché è un modulo anche per venderlo come marketing positivo alla popolazione, inserire anche l'adattamento perché abbiamo visto che è importante, generare crediti da progetti locali a una richiesta che è stata fatta anche al coordinamento nazionale Agenda 21 ed è importante perché darebbe delle risorse e attivare strumenti finanziari quali fondi di rotazione non solo e poi anche questo è stato detto utilizzare i piani clima anche per promuovere l'innovazione quindi delle città anche all'avanguardia nel campo tecnologico nel settore ad esempio energetici e della mobilità. Grazie.